Buonasera e grazie di essere venuti. L'occasione di questo incontro è l'uscita di questa antologia Lui è qui di Charles Péguy, che raccoglie un po' testi un po' da tutto l'arco della produzione di Péguy, dalle prime prove al 1914, anno in cui Péguy morì, secondo la leggenda, nel primo giorno della Grande Guerra. La figura di Péguy è una figura abbondantemente scomoda, è una strana figura di uomo, di poeta, di intellettuale, di genio, che la cui vita sia sotto il profilo biografico, ma anche poi la vita della sua opera dopo la sua morte, ha sempre conosciuto momenti di travaglio e un po' per la difficile collocazione, perché per i cattolici non era cattolico, osteggiato dai cattolici francesi, sia perché Maritain non ebbe una buona opinione su di lui, sia perché lui prese sempre posizioni personali, perché fu un isolato. Per esempio sul caso Dreyfus lui non si schierò con la posizione ufficiale della Chiesa Cattolica. Considerato troppo cattolico dai laici, quindi, e troppo poco cattolico dai cattolici. La verità non sta naturalmente in una parola definitiva che noi possiamo dire su Péguy. Molte parole definitive sono state dette, si sono cercate di dire, anche perché sul genio di Péguy non ci sono mai stati dubbi, quindi la pratica Péguy è stata di volta in volta riaperta. L'ultimo caso abbastanza eclatante è stato la pubblicazione in Francia di un testo di uno dei più importanti filosofi francesi, Alain Finkielkraut, che sarà qui tra l'altro per altre ragioni a marzo, ospite del Centro Culturale di Milano. Alain Finkielkraut, che nell'opera Les Mets Contemporains ha ribaltato, autore ebreo, ha ribaltato completamente l'immagine che, diciamo, più che la tradizione, direi l'abitudinarietà a un certo tipo di lettura, aveva impresso su questo, su Péguy, e quindi l'ha rimesso, l'ha ricollocato a forza nel grande filone della filosofia contemporanea, quindi accanto a Nietzsche, Heidegger, Walter Benjamin, a mio parere con qualche, io personalmente avrei qualche riserva sulla schiera, perché la verità è che Péguy non sta in nessuna schiera, che c'è una natura ribelle e anarchica di questo scrittore, che a noi interessa particolarmente per il motivo che per molti di noi Péguy è stato un compagno di strada, un compagno di cammino e un amico incontrato. E questa antologia, che colma indubbiamente una gravissima mancanza nell'editoria italiana, o direi meglio che comincia a colmare, è il primo passo affinché sia colmata questa gravissima mancanza, questa antologia è anche un po' il frutto, è un po' l'esito di una lunga amicizia che tanti di noi hanno, di una lunga compagnia che tanti di noi hanno intrattenuto con Charles Péguy. Perché? Perché prima di tutto per la sua concezione del cristianesimo, che non parte mai dalla dottrina, ma parte sempre dall'avvenimento, dall'avvenimento nell'ordine temporale, nell'ordine umano, nell'ordine fisico, nell'ordine del sangue e della carne, che è stato, che è il cristianesimo. Quindi innanzitutto questa sottolineatura, dal lato il rapporto tra cristianesimo e mondo moderno, come l'ha tracciato Peguy, è assolutamente unico e inedito. Il problema, il grande problema del rapporto tra cristianesimo e modernità è stato trattato da Peguy in modo completamente diverso rispetto al pensiero cattolico, diciamo così, tradizionale, in cui ha sempre prevalso anche un tentativo di conciliazione. Peguy forse temperamentalmente, ma ancora di più per un affetto invincibile alle ragioni di un popolo, che per lui è il popolo francese, perché sicuramente Peguy è sciovinista almeno quanto Dostoevsky era slavofilo, ma sempre le ragioni di un popolo. Ecco, proprio per questo motivo Peguy non ha mai ceduto alla ricerca di conciliazioni di tipo teologico. Su questo ci sarebbe da, cioè non che ignorasse o che avesse in odio la teologia, ma il punto di partenza per Peguy è un altro. E noi siamo, il lettore è colpito sia nei suoi testi poetici che in quelli saggistici dalla forza e dalla violenza di questo avvenimento. La seconda ragione, una seconda ragione che io porto più personalmente, di una mia personale ammirazione continua, della sorpresa continua che io provo leggendo Peguy, è il fatto che questa idea, questa categoria dell'avvenimento che Peguy pone così centrale nella sua concezione del cristianesimo e del mondo, no? Per cui solo, diciamo, il solo paragone possibile è quello di Eliot. Questo diventa una forma. Cioè, per fare questo Peguy ha rifiutato tutti i materiali linguistici, filosofici, psicologici, pur conoscendoli perfettamente, elaborati dalla modernità, e ha costruito, non è che li abbia ignorati, li ha sorvolati o li ha macinati e riutilizzati in maniera completamente nuova, come pestando dei mattoni per fare nuovi mattoni e costruendo un edificio linguistico e poetico assolutamente nuovo, una tecnica poetica assolutamente nuova, con risultati, come dice Davide Rondoni nell'introduzione, piuttosto talora diciamo dubitabili, talora opinabili, ma tante volte con risultati impressionanti e sorprendenti. Una tecnica, diciamo, di poetica fondata sull'insistenza, sull'accumulo, su quella ripetizione che è come l'insistere su un guscio affinché si spacchi, e che sempre a un certo punto rivela una novità e delle novità imprevedute, che ha avuto, a mio parere, nel Novecento più allievi di quanto noi non crediamo, ma anche su questo, sulle parentele e sulle eredità anche stilistiche che Peguy ha lasciato ci sarebbe da discutere a lungo. Abbiamo qui con noi i curatori, adesso ce n'è uno, ecco, adesso c'è anche l'altro che invito a venire qui, Davide Rondoni, che ha curato anche l'introduzione molto bella di questo volume, e Flora Crescini, che illustreranno insomma anche il lavoro che hanno fatto. E abbiamo uno che insomma abbiamo già avuto ospite più di una volta, un caro amico oltre che un grande poeta che io amo moltissimo, che è Luciano Erba, che ha accettato di fare una testimonianza personale sul suo rapporto con Charles Péguy. Abbiamo altri personaggi, altri amici qui con noi, io dico quelli che ho visto io, ma probabilmente ce ne sono altri, gli scrittori Carlo Castellaneta, Giuseppe Pontigia e il poeta Franco Loi. Ecco, io chiedo, diciamo con un applauso così, sì, a questi amici. Ecco. E abbiamo con noi anche, insomma, io le lodi, le lodi sono sempre una cosa imbarazzante per chi le riceve, ma anche per chi le fa in questo caso, però insomma è un caro amico che conosciamo da tanto tempo, è Franco Branciaroli, che tra l'altro dal 4 all'8 febbraio sarà qui con noi, qui al Teatro Lirico, per la Medea di Euripide con la regia di Luca Ronconi. Lui fa la parte di Medea, lo dico subito, uno spettacolo che è stato il più grande successo teatrale dell'anno, con più di 200 repliche. E Franco adesso leggerà a due riprese alcuni brani tratti da questo libro. Io li annuncio. Sono da Il denaro, lavorare, i titoletti sono stati dati dai curatori perché è un'antologia, quindi sono i titoli, diciamo non titoli di Péguy, ma titoli che hanno dato i curatori per comodità di lettura. Lavorare e pregare, tratto da Il denaro. Egli non incriminò il mondo, egli salvò il mondo, tratto da Véronique, dialogo dell'anima carnale. Poi da Notre Jeunesse, Dio si è scomodato per me, ecco il cristianesimo. E infine dalle note congiunte su Cartesi e Bergson, il brano intitolato Le persone oneste. Ecco, chiedo a Franco di salire.
Una donna molto intelligente e che con allegria si incammina per oltrepassare i suoi 60 anni ci diceva: il mondo è mutato meno durante i miei primi 60 anni che non negli ultimi 10. Diciamo di più, diciamo con lei, diciamo più di lei, il mondo è cambiato più nell'ultimo trentennio di quanto non sia mutato dopo Gesù Cristo. C'è stata l'età antica e biblica, c'è stata l'età cristiana, c'è stata l'età moderna. Ebbene, ancora in questo dopoguerra, una fattoria nella Beauce era, per i suoi costumi, il suo ordinamento, la sua serietà, la sua austerità, per la sua stessa struttura e costituzione, infinitamente più vicina a una fattoria gallo-romana e perfino in fondo a una fattoria dell'epoca di Senofonte, di quanto oggi non assomiglia a se stessa. Questo vorremmo dire. Abbiamo conosciuto un tempo in cui, quando una brava donna diceva una parola, a parlare erano proprio la sua razza, la sua natura, era il suo popolo che si manifestava. E quando un operaio accendeva una sigaretta, ciò che stava per dirti non erano le parole stampate da un giornalista sul quotidiano di quel mattino. I liberi pensatori di quei tempi erano più cristiani dei fedeli di oggi. Una qualsiasi parrocchia di allora era infinitamente più vicina a una parrocchia del XV secolo o del IV, mettiamo del V o dell'VIII, che a una parrocchia di oggi. Lo si creda o no, Noi siamo stati allevati nel seno di un popolo allegro. Un cantiere era allora un luogo della terra dove gli uomini erano felici. Oggi un cantiere è un luogo della terra dove gli uomini recriminano, si odiano, si battono, si uccidono. Ai miei tempi tutti cantavano, me escluso, ma io ero già indegno di appartenere a quel tempo. Nella maggior parte dei luoghi di lavoro si cantava, oggi vi si sbuffa. Direi quasi che allora non si guadagnava praticamente nulla. Non si ha l'idea di quanto i salari fossero bassi. Non di meno tutti mangiavano. Anche nelle case più umili c'era una sorta di agiatezza di cui si è perduto il ricordo. Conti non se ne facevano perché c'era poco da contare. Ma i figli potevano essere allevati e se ne tiravano su. Era sconosciuta questa odiosa forma di strangolamento che oggi ci torce ogni anno di più. Non si guadagnava, non si spendeva e tutti vivevano. Era sconosciuta questa stretta economica di oggi, questo strangolamento scientifico, freddo, rettangolare, regolare, costumato, netto, senza una sbavatura, implacabile, accorto, costante, a modo come una virtù. Una stretta in cui si è presi senza che si abbia nulla da ridire e dove chi è strangolato ha l'aria di avere così palesemente torto. Nessuno saprà mai fin dove arrivavano il pudore e la spirituale integrità di quel popolo. Non ritroveremo mai più un simile tatto, una così profonda civiltà, né altrettanta finezza e discrezione nel parlare. Quella gente avrebbe arrossito del nostro più squisito tono di oggi, che è poi il tono borghese. E oggi tutti sono borghesi. Tutto il mondo è oggi borghese. Lo si creda o no, fa lo stesso. Abbiamo conosciuto operai che avevano voglia di lavorare. Abbiamo conosciuto operai che, al risveglio, pensavano solo al lavoro. Si alzavano la mattina, e a quale ora, cantando all'idea di andare al lavoro. E cantavano alle 11 quando si preparavano a mangiare la loro minestra. Insomma, è sempre a Hugo, è sempre a lui che bisogna tornare. Andavano, cantavano. Nel lavoro stava la loro gioia e la radice profonda del loro essere e la ragione stessa della loro vita. Vi era un onore incredibile del lavoro, il più bello di tutti gli onori, il più cristiano, il solo forse che possa rimanere in piedi. Per questo ho potuto dire, come esempio, che un libero pensatore di allora era più cristiano di un devoto dei nostri giorni. Un devoto dei nostri giorni è difatti necessariamente un borghese. E oggi tutti sono borghesi, tutto il mondo è oggi borghese. Abbiamo conosciuto un onore del lavoro identico a quello che nel Medioevo governava le braccia e i cuori. Proprio lo stesso, conservato intatto nell'intimo. Abbiamo conosciuto l'accuratezza spinta sino alla perfezione, compatta nell'insieme, compatta nel più minuto dettaglio. Abbiamo conosciuto questo culto del lavoro ben fatto, perseguito e coltivato sino allo scrupolo estremo. Ho veduto, durante tutta la mia infanzia, impagliare seggiole con lo stesso identico spirito e col medesimo cuore con i quali quel popolo aveva scolpito le proprie cattedrali. Che resta al giorno d'oggi di tutto ciò? Come è stato possibile fare di questo popolo, del popolo più operoso della terra, forse il solo popolo operoso della terra, il solo popolo che amasse il lavoro di per sé per l'onore e la passione del lavoro, come è stato possibile, dico, farne un popolo di ostruzionisti, un popolo che nei cantieri esprime la propria tensione soltanto nel cercare di non battere un chiodo? Sarà questo nella storia uno dei più grandiosi successi, il solo senza dubbio, della demagogia degli intellettuali borghesi. Ma bisogna riconoscere che conta questo successo. C'è stata la rivoluzione cristiana e c'è stata la rivoluzione moderna. Sono queste le due rivoluzioni che bisogna tenere presenti. Un artigiano dei miei tempi era un artigiano di una qualsiasi età cristiana e senza dubbio di una qualsiasi età antica. un artigiano dei nostri giorni non è più un artigiano. Qui passa l'altro tema, egli non incriminò il mondo, egli salvò il mondo. Ecco, povero ragazzo mio, ciò che bisogna vedere, ecco ciò che bisogna confessare, ecco ciò che basta leggere, ciò che bisogna solo leggere sul libro dell'avvenimento. Ecco dunque ciò che i curati non diranno affatto, ecco ciò che essi negheranno, ciò che i chierici negheranno ostinatamente, ecco ciò che tanti cattolici insieme ad essi sconfesseranno, ciò che tutti i cattolici con essi, dopo di essi, rinnegheranno e sconfesseranno ostinatamente, non meno ostinatamente di essi. Ciò che essi cominciano col fare, ciò che cominciano sempre col fare, è negare ciò che spalanca gli occhi, è di tacere e di mentire, come sempre, e di accecarsi e di cavarsi gli occhi, in senso figurato, diversamente tutto ciò farebbe un poco male, è di mentire, è di negare l'evidenza stessa, è di negare il disastro. Essi hanno grande cura nel non misurarlo. E nello stesso tempo, per una singolare contraddizione che prova quanto in fondo essi si sentano colpevoli, a qual punto essi non hanno affatto la coscienza tranquilla, nello stesso tempo nel quale dichiarano ufficialmente e formalmente, superficialmente e pomposamente che questo va bene, che tutto va molto bene, nello stesso tempo essi non cessano di compiangersi, di parlarsi addosso. Senza troppa convinzione, d'altra parte, come qualcuno, come un corridore, che se la prendesse con il cattivo tempo. Faceva cattivo tempo anche, e ci fu anche una tempesta sul lago di Tiberiade, e Pietro sosteneva già che non avrebbe mai potuto prendere dei pesci. Egli sostenne anche che sarebbero morti. E vi era anche il cattivo tempo sotto il Romano, in quel compimento della dominazione romana, ma Gesù non si tirò affatto dietro, non dichiarò affatto forfè. Egli non si rifugiò affatto dietro la disgrazia dei tempi. Vi erano anche delle analogie estremamente notevoli fra il tempo dei romani e il nostro, tra il tempo romano ed il tempo che è divenuto il tempo moderno, più che delle semplici somiglianze, più che delle analogie singolari. Come uno stesso movimento, una stessa indicazione, una stessa partenza di movimento. Si può dire che tutto era pronto nel mondo romano, che tutto era pronto a partire, che tutto era come apparecchiato, realmente apparecchiato, nel pieno della dominazione romana ed in questo compimento della pace romana, in questo impero, in questa imperiale calma di tutto il mondo mediterraneo, di tutto il mondo mediterraneo e delle Gallie e delle Spagne e dei Germani e delle Bretagne, in questa calma dentro del mondo greco e dentro e dalle frontiere e fuori del mondo orientale, almeno in questa calma del semi-oriente. Sembra proprio che tutto fosse apparecchiato in ordine di partenza perché il mondo moderno partisse allora, invece di partire oggi. Era proprio lo stesso disordine e la stessa specie di disintelligenza. Tutto era preparato. Ma venne Gesù. Egli aveva da fare 3 anni. Egli fece i suoi 3 anni. Ma egli non perse affatto i suoi 3 anni. Egli non li impiegò a gemere e ad interpellare il malore e la disgrazia dei tempi. Vi era comunque la disgrazia dei tempi del suo tempo. Il mondo moderno veniva, era pronto, egli tagliò corto, in un modo molto semplice, facendo il cristianesimo, intercalando il mondo cristiano. Egli non incriminò, egli non accusò nessuno, egli salvò. Egli non incriminò il mondo, egli salvò il mondo. Questi altri, essi vituperano, essi raziocinano, essi incriminano, ingiuriosi medici che se la prendono con il malato, essi accusano le sabbie del secolo, ma al tempo di Gesù vi era anche il secolo e vi erano anche le sabbie del secolo, ma sulla sabbia arida ma sulla sabbia del secolo una sorgente di grazia, inotturabile, colava. Egli non aveva affatto bisogno di noi, ed anche Gesù non aveva che da restare ben tranquillo nel cielo prima di questa parte centrale, assiale, cardiaca della creazione, prima dell'incarnazione, prima della redenzione, prima della sua incarnazione, prima della sua redenzione. Egli era proprio tranquillo nel cielo e non aveva affatto bisogno di noi. Perché egli è venuto? Perché è venuto al mondo? Bisogna credere, amico mio, che io ho una certa importanza. Io, una donna da niente. Bisogna credere che lo scaglionamento del tempo, lo scaglionamento nel tempo, aveva una certa importanza. Bisogna credere che l'uomo e la creazione e la destinazione dell'uomo e la vocazione dell'uomo ed il peccato dell'uomo e la libertà dell'uomo e la salvezza dell'uomo avevano una certa importanza. Tutto il mistero, tutti i misteri dell'uomo. Diversamente, contrariamente, era così semplice e così presto fatto. Era già fatto in anticipo. C'era solo da non creare l'uomo. C'era solo da non creare il mondo. Allora non ci sarebbe stata più la decadenza, non ci sarebbe stata più la caduta, non ci sarebbero state né caduta né redenzione. Non ci sarebbe stata più alcuna storia, non ci sarebbe stata più alcuna seccatura. Tutto il mondo sarebbe restato a casa propria. Come è possibile che io non sia grande, amico mio, se ho messo fuori posto tante cose, disordinato tante cose e un così gran mondo? Per aver avviato una storia così tragica, un Dio, amico mio, Dio si è scomodato, Dio si è sacrificato per me. Ecco il cristianesimo, ecco il punto di origine, di assemblamento del meccanismo. Tutto il resto non è altro che ciò che Tucidide nell'intimità chiamava bazzecola, in greco meno di niente. Proprio le persone più oneste, titolo del nuovo argomento, o semplicemente le persone oneste, o insomma coloro che vengono denominati tali, che amano ritenersi tali, non hanno essi stessi difetti nell'armatura, non sono feriti, la loro pelle morale sempre intatta, da loro un cuoio e una corazza senza difetti. Non presentano quella apertura prodotta da una spaventosa ferita, da un'indimenticabile miseria, da un invincibile rimpianto, da un punto di sutura eternamente mal legato, da una mortale inquietudine, da una invisibile recondita ansietà, da una segreta amarezza, da un precipitare perpetuamente mascherato, da una cicatrice eternamente mal rimarginata. Non presentano quell'apertura alla grazia che è essenzialmente il peccato. Poiché non sono feriti, essi non sono più vulnerabili. Poiché non mancano di niente, non si dà loro niente. Poiché non mancano di niente, non si dà loro ciò che è tutto. La stessa carità di Dio non medica colui che non ha piaghe. Perché un uomo era a terra, il Samaritano lo rialzò. Perché la faccia di Gesù era sporca, Veronica l'asciugò con un panno. Ora colui che non è caduto non sarà mai rialzato, e colui che non è sporco non sarà mai asciugato. Le persone oneste non si lasciano bagnare dalla grazia. È una questione di fisica molecolare e globulare. Ciò che si definisce morale è uno strato che rende l'uomo impermeabile alla grazia. Da ciò deriva che la grazia agisce sui più grandi criminali e rialza i più miseri peccatori. Perché essa ha cominciato col penetrarli, col poterli penetrare. E da ciò deriva che gli esseri che sono a noi più cari, se sono sfortunatamente ricoperti di morale, sono inattaccabili dalla grazia, impenetrabili. Perciò niente è contrario a ciò che si definisce, con un nome un po' vergognoso, religione, quanto ciò che si definisce morale. La morale ricopre l'uomo contro la grazia. La morale è una proprietà, un regime, è certamente un gusto della proprietà. La morale ci fa proprietari delle nostre povere virtù. La grazia ci dà una famiglia e una razza. La grazia ci fa figli di Dio e fratelli di Gesù Cristo.
Credo che non si potesse concludere con parole più provocatorie, più adatte a provocare chi vuol lasciarsi provocare. Quando dice: da ciò deriva che gli esseri che sono a noi più cari, se sono sfortunatamente ricoperti di morale, sono inattaccabili dalla grazia. Abbiamo con noi Luciano Erba, che non è soltanto un grande poeta, ma è anche professore ordinario di letteratura francese all'Università Cattolica di Milano. Chiedo a Luciano quali sono i motivi di amore e immagino anche di odio, di incontro e di scontro che ti hanno portato qui stasera a darci la tua testimonianza su Peggy.
Grazie dell'invito. Io ero preparato appunto a farvi partecipi dei miei ricordi, di quello che Filippo aveva contato per me, ma in appendice a quanto avessero detto gli altri oratori, gli altri relatori, che non mi pare abbiano per tante ragioni potuto essere presenti, e allora mi trovo un po' povero di argomenti, se non sono quelli appunto della testimonianza, ma forse sarebbe stato bene che si parlasse anche in modo più disteso, meno personale, di Peggy, inquadrarlo nel suo tempo, altro, tutto un quadro biografico, bibliografico, critico, che mi parrebbe necessario. E io lo posso che dirvi in breve quanto è bene che si sappia di Peggy, se qualcuno tra di voi sente, non dico per la prima volta, ma sente questo nome un po' lontano dai propri interessi, dopo aver potuto però sperimentare direttamente la sua prosa, così intrisa di passione, di polemica, e avrete notato il modo espositivo di Peggy, che è soprattutto fondato sulla ripetizione. In altre parole, il nostro riprende sempre il filo del suo discorso, lo integra, lo arricchisce, senza mai dimenticare le premesse, senza mai dimenticare le stesse parole da cui era partito, ma aggiungendo sempre il processo di pile up, di accumulo, che è stato studiato, giustamente, non dalla nostra critica, ma dalla critica stilistica, e soprattutto dal grande Spitzer. Qualcuno di voi forse conosce il nome di Leo Spitzer, che è uno dei fondatori della nuova critica. Gli devono molto i più noti oggi tra gli studenti strutturalisti, semiologi o altro, però sono partiti lo stesso Jacobson, i grandi dello strutturalismo che tutti avete presenti, di cui si parla molto, fin troppo forse, sono partiti proprio dallo Spitzer, il quale ha misurato il proprio metodo di lettura dei testi letterari su autori di grande importanza oggi, allora erano spesso dei nuovi arrivati, come Proust, il grande Proust, ai tempi in cui è stato studiato da Spitzer, non era ancora appunto il grande Proust. E uno degli autori studiati da Proust, da Spitzer, tedesco, ebreo-tedesco, ma attento soprattutto alla letteratura romanze, quindi all'italiano, a Dante, allo spagnolo e al francese, si è anche misurato su Peggy. È stata un po' provocatoria questa sua lettura, perché Peggy era anche allora tenuto un po' in disparte, se non guardato con scarsa stima dal potere letterario. E vengo a parlare poi adesso del potere letterario, che è uno dei tanti temi della polemica di Peggy, il potere letterario. Ora Spitzer non si è guardato molto attorno in questo e ha affrontato il suo tema e ha soprattutto messo in rilievo questo fenomeno della ripetizione e le ragioni di questa ripetizione. A un certo momento sembrano quasi una certa balbuzia, no? Peggy si ripete come chi non riesca a precisare, ed è invece, come dimostra Proust, la ricerca della formula perfetta, della formula riassuntiva, che però non può prescindere dalle formule espressive che l'hanno preceduta. I temi della polemica di Peggy sono tanti e si alternano, si contraddicono perfino. Peggy nasce cattolico, da famiglia tradizionalmente cattolica, a Orléans, dunque lungo la Loira, e questo è abbastanza importante perché Orléans sarà poi al centro della sua opera letteraria dedicata a Joanna d'Arc, a Jeanne d'Arc. Una prima Joanna d'Arc abbiamo, diciamo, più giovanile, e una seconda Giovanna d'Arco dopo la conversione più profonda. Sono due opere letterarie importanti, che di cui qui avete certamente, nell'antologia che presentiamo oggi, avete certamente i passi più importanti. Nasce Orléans da povera famiglia, il padre è un falegname morto in giovane età, la madre è rimasta vedova, non erano tempi di assistenza sociale, di dame di San Vincenzo o altro, quindi si è dovuta dare la nostra Madame Peggy a lavori, se non servili, lavori manuali, a impagliare sedie per la chiesa principale, la cattedrale di Orléans. E Peggy ritorna presto su questo lavoro artigiano della madre. Avete sentito prima la sua celebrazione del lavoro in genere, e in particolare del lavoro artigianale, questo contatto diretto, manuale, tattile con la materia, che oggi è quasi del tutto sconosciuto in catene di montaggio o altro. È venuta meno appunto questa esperienza, e tra non molto, non so, verrà meno anche l'esperienza stessa del lavoro diretto, sarà tutto, penso, computerizzato o altro, mentre Peggy insiste molto su questo motivo, che a sua volta, come è chiaro, ha sempre avuto delle implicazioni ideologiche, politiche. Pensate alla nostra Costituzione fondata sul lavoro, non so tra qualche decennio, generazione, che cosa vorrà dire fondata sul lavoro, quando ha implicazioni politiche e anche religiose e anche filosofiche. Bene, è un motivo che è presente, un tema che è presente nell'opera di Peggy, e che è certamente all'origine della sua, se non conversione, non si può parlare di conversione, ma adesione giovanile. Quando si è giovani si è sempre, il cuore batte sempre a sinistra, si è detto tante volte, e questo vale anche per Peggy. Il suo cuore batte a sinistra, Peggy è socialista, legge con giovanile ingenuità e con giovanile passione le opere non dei socialisti, ma le opere dei populisti, le opere che gli interessi sociali hanno gran parte, quindi Victor Hugo, anche opere letterarie, ma dove vi è sempre questo questa suggestione proletaria dei eccetera, e lo vediamo socialista, ma non è un socialista chic, certamente non è nemmeno un socialista opportunista, è un socialista che ci crede per davvero, e questo lo porta anche a vedere appunto nella dialettica del tempo lo scontro fra le due anime della Francia, se volete l'anima conservatrice cattolica, ma cattolica in senso di una restaurazione cattolica, borghese, il padrone delle ferriere, le maître de force, era il nemico dei socialisti di allora, era il padrone senza pietà che sfruttava gli operai, e dall'altra parte appunto l'altra anima radicale, l'anima rivoluzionaria, l'anima della grande rivoluzione. E Péguy, con tutta la misura che gli è propria e l'onestà che gli è propria, se crede, se dà la sua adesione all'anima radicale, all'anima rivoluzionaria, tuttavia con certe riserve, con certi dubbi, non certo dettati appunto dall'opportunismo, dalla sua fondamentale onestà. Sono gli anni, si arriva agli anni del famoso Affaire Dreyfus, siamo alla fine del secolo, il secolo che ci lasciamo alle spalle, siamo lasciati alle spalle, finisce con un grande, almeno in Francia, ma la Francia è cassa di risonanza di quanto accade in Europa, l'Affaire Dreyfus ha fatto più rumore sulla stampa di tutti i paesi e più interesse che non altri celebri affari, affaire, altri celebri processi e eventi giudiziari. Non so se il nostro secolo che sta finendo finirà anch'esso con un grande processo, speriamo di no, non lo so, ma l'Ottocento finisce con questo dibattito giudiziario che, come sapete, è orchestrato dalle due tesi. Dreyfus, accusato di spionaggio a favore dei tedeschi, è innocente oppure colpevole? Tutto andrebbe bene, cioè andrebbe male, come però non andrà, se Dreyfus non fosse ebreo. E allora questo mette naturalmente in causa questa sotterranea battaglia per il potere che la Francia conosce molto bene, gli ebrei accusati di avere messo le mani sui grandi capitali, sulle banche, l'assicurazione o altro, le destre che hanno perso spesso la partita in borsa o in altri, che ritornano all'attacco, gli ebrei accusati di propaganda anticlericale o altro, ecco, le solite risse che più o meno giustificate, e Dreyfus è il capro espiatorio di questo conflitto. Péguy è dalla parte di Zola, lo scrittore naturalista di cui si è letto, si sa tanto e quindi non vale la pena di riparlarne, ha scritto il famoso J'accuse, e accuso la corte, accuso i giudici, accuso il complotto antimassonico, antisemita, ma soprattutto appunto capitalista o borghese che sia, e di cui il povero Dreyfus è vittima, e il processo viene finalmente rivisto, la famosa revisione del processo Dreyfus, finalmente si rivedono, si rimettono in gioco i documenti che c'erano, che si rivelano infondati, uno degli accusatori si uccide, un maggiore dell'esercito si uccide nel forte dove era stato indagato, insomma le cose si mettono male per il partito di chi accusava Dreyfus, mentre invece Zola che accusa gli accusatori. Ve la faccio breve, probabilmente salto qualche parte importante della storia, ma per dire come lo devo dire, dovendo parlare di Péguy, perché Péguy, come altri scrittori francesi, si è messo, ha firmato, vero, a favore, la moda di firmare a favore di qualcuno che noi oggi purtroppo conosciamo, dico purtroppo perché si presta anche questo a una specie di self-advertising, lo dico in inglese perché in America la si conosce molto bene, cioè di pubblicità di se stessi, no? L'ultimo degli scrittori firma non sa nemmeno cosa perché il suo nome apparirà sul giornale, eccetera eccetera. Ecco, però quando queste cose nascono hanno la loro freschezza e la loro ragione d'essere, poi vengono in seguito strumentalizzate e appunto servono a motivi ben meschini. Oggi non... il nostro PI firma insieme ad altri intellettuali, mentre altri invece si rifiutano di firmare. Proust cerca di pur essendo anche egli ebreo, cerca di in qualche modo sfuggire questo, poi in un modo rientra anche egli nel gioco. E questo ha messo un po' in mostra la viltà o la paura, o l'ingenuità spesso, o la sfrontatezza di un mondo intellettuale. Lì tornerà a battere con la sua penna molto, molto pungente negli anni successivi, a partire dal 1900, nei Cahiers de la Quinzaine. Quindi il nostro socialista Dreyfusardo, come si diceva in modo spregiativo, Dreyfusard, questa desinenza francese ARD che è invalsa, ma ha spesso, e in questo caso l'aveva, una connotazione negativa, per dire siete una banda di straccioni o che altro. E i Dreyfusard la finiscono per avere partita vinta, perché con la nuova Presidenza della Repubblica che si avrà favorirà appunto la revisione del processo, e Dreyfus non verrà graziato del tutto, ma verrà comunque richiamato dall'isola del diavolo, dalla carcere a vita dove era stato condannato, deportato nella Guyana francese, tornerà a Parigi e riacquisterà, era un personaggio dei più mediocri tra l'altro, questo Dreyfus di cui si è fatto quasi un eroe, era così un essere pallido che si è trovato a vivere avvenimenti più grandi di lui e della sua statura intellettuale, non morale ma certamente intellettuale, e comunque tornerà a Parigi e verrà accolto nei salotti dei radical chic del tempo con grande interesse, e a un certo momento in un momento di spontanea missione dirà: stavo meglio all'isola del diavolo quando era tra i forzati che in questa città dove le dame mi invitano e mi tocca continuamente parlare di quello che ho vissuto, in fondo non sono stato poi così male. E poi domande filosofiche, politico, altro che il nostro non era assolutamente preparato ad affrontare, ed è interessante come spaccato di una società borghese, come dice appunto Peggy, che non avendo coda di paglia, non essendo mai stato antisemita, come vediamo appunto da questo momento importante della sua vita, tratta con più di una volta, e qui avremmo potuto leggere nei passi ma non c'è tempo, il tema dell'antisemitismo degli ebrei, e diversamente appunto dell'antisemita che si converte per ragioni d'opportunità. In questo paese forse non siamo corrente di questa ennesima forma di trasformismo, ma in altri paesi d'Europa dove l'antisemitismo era più diffuso, oggi che, vero, per fortuna sono finiti i tempi delle persecuzioni, troviamo addirittura dello zelo da parte di chi invece non le ha fatto nulla per protestare nel momento in cui veramente era difficile difendere la causa degli ebrei. Mentre invece Peggy, che li aveva sostenuti nel tempo della campagna contro Dreyfus, trova invece tutta la forza per dire anche degli ebrei, come di qualsiasi altra etnia, il bene e il male, e la sua indagine, la sua analisi. Peccato che oggi non ci sia, come era stato detto, il rabbino Tars e nemmeno Alain Elkann, che anche egli ebreo, il genero di Agnelli, no? Era molto più interessante di me sentirlo, ma non ci ha onorato della sua presenza. E a sentire loro ebrei, appunto, cosa ne penso lì? Io trovo che Peggy è di una grande, una volta di più, specchiata onestà nel dire, appunto, parlando di ebrei o parlando dei problemi della diaspora e altro, dicendo quello che è giusto, mi pare, sia da dirsi, e senza appunto queste ipocrisie, pensate che il nostro paese non è tanto abituato a questo, noi diciamo ebrei, ma siamo l'unico paese dell'Occidente a dire ebrei, i francesi dicono juif, gli inglesi giù, i tedeschi jure, e se lo dicessimo giudeo è chiaro che è negativa il termine, mentre noi siamo gli unici, da noi è, per nostra fortuna, è una delle poche ragioni d'orgoglio che si possa avere come italiani, proprio questa, di non saper nulla dell'antisemitismo, mentre invece i paesi che ci stanno attorno, non parliamo dei paesi dell'est, Polonia, Russia, eccetera, lo hanno conosciuto e sono autori di quelle persecuzioni che sapete. Ebbene, nel caso del rapporto che ha Proust con la razza eletta, lo vediamo appunto con coraggio entrare in tanti minori argomenti che non è caso adesso qui di riprendere. Una delle, e qui adesso mi accorcio questo mio profilo, così come vedete molto disordinato, anche perché sto veramente improvvisando, e non sentitevi umiliati da questa mia, perché io pensavo di dover dire due o tre cose. Qual è stato il rapporto della mia generazione con Peggy, ad esempio, la mia testimonianza? Bene, noi Peggy l'abbiamo letto, io sono della classe che aveva 20 anni negli anni della guerra mondiale, e quindi negli anni fascisti, in cui il fascismo ha mostrato la sua fisionomia più intollerabile, e quindi gli autori francesi in generale erano messi al bando o comunque lasciati da parte per ragioni di nazionalismo culturale, che lasciano oggi il tempo che trovano, ma loro invece erano uno motivi portanti della propaganda del regime. E Peggy invece era abbastanza gradito, e sono queste malintesi. Perché? Perché era uno scrittore, intanto c'è una retorica che lo rendeva gradito più che non altri scrittori francesi più sottili, più complessi, più sfumati, letterariamente certamente più validi. Peggy invece arrivava facilmente, è enfatico Peggy, e l'enfasi è sempre ben vista dai regimi totalitari, questa sua enfasi, e poi i valori che gli difendeva erano la patria, Giovanna d'Arco, per quanto fosse la patria di un paese nemico, almeno per qualche tempo, era pur sempre questo della patria un grande valore che il regime, la propaganda, non poteva certo disattendere. E la patria, la famiglia, il lavoro, sono tutti motivi che hanno certamente la loro ragione d'essere, ma che in mano al potere diventano, come capite, motivi che strumentalizzano i sudditi. Ecco, quindi Peghiera, e allora il nostro era un rapporto non cordiale, ci sembrava uno dei tanti tromboni, no? Che da sempre il sistema fa suonare perché come pecore noi si vada al passo del regime. E però, leggendolo bene, emergevano altri motivi di Peggy, motivi di protesta, e questa nostra testimonianza appunto è una testimonianza contraddittoria, in sé variata, dice bene Carlo Bo, quando dice non lo abbiamo capito. Lo lasciamo a quelli che verranno dopo di noi perché riescano a capirne di più, perché noi per tante ragioni non siamo riusciti a metterci in sintonia come sarebbe stato il caso di metterci. E quali sono questi motivi che fanno, e qui devo concludere, no, avrei altro da dire, ma sempre in un modo così disordinato che non è certo il caso di che io insista. Quali sono però, riassumendo, i motivi per cui Peggy è da mettere, qualcuno dice in questa introduzione che ho letto, Peggy è messo in questione, ma è a sua volta Peggy che mette in causa noi e mette in questione le cose in cui crediamo. E uno dei suoi punti fermi è la sua ostilità, la sua critica, la sua avversione per quella che gli chiama, per quella che è l'abitudine, ma nel senso che gli dà questa parola, vale a dire tutto il nostro passato e la teologia stessa, la filosofia altro, ha a un certo momento una sua messa in causa, proprio perché rivela una certa abitudine a pensare in un determinato modo. Si può pensare in tanti modi, e certo il principio di non contraddizione o altri i grandi principi della logica aristotelica eccetera non sono tanto da mettersi in causa, o si possono mettere in causa attraverso ragionamenti talmente complicati che non da tutti possono essere colti e che comunque si prestano tutti ad essere riesaminati, ma vi è proprio una tendenza a pensare sempre nello stesso modo, un conformismo di secondo grado, non certo il conformismo banale di chi segue la tendenza dominante per ragioni di interesse, ma un conformismo del pensiero che si muove sempre, si atteggia, è modulato secondo schemi prevedibili. Non è mai imprevedibile, a un certo momento voi stessi leggendo qualche cosa sapete già quello che verrà dopo, lo leggete di corsa proprio perché la lettura che state facendo non presenta soprassalti o altro, e se li presentasse forse non stareste a leggerlo. E invece l'abitudine nel pensare, anche la fede può essere un'abitudine, un'abitudine non peggiore di altri, anzi, ma pur sempre qualche cosa di parassitario, di prevedibile, di prestabilito, mentre Peggy insiste su quella che è la sorpresa, l'evento, il continuum, la durata, e in questo vediamo la sua dipendenza, non ne ho ancora parlato, ma era il caso da Bergson, altro filosofo ebreo, anch'egli, che Proust ha che Peggy ha seguito, di cui ha seguito le lezioni alla scuola normale, e che parlava appunto della durata, la durée. Che cos'è questa durata? È il presente che si trasforma in un futuro che però deve molto a questo presente, ma che al stesso tempo lo rielabora. Questo continuo rielaborare i materiali di cui siamo fatti e con i quali si muove il nostro pensiero. Ecco, questo pallino, era un pallino, l'abitudine che egli ha è il suo anti-intellettualismo. Peggy è stato bocciato al concorso universitario e naturalmente si è detto, beh certo l'hanno bocciato e quindi ce l'ha coi professori. È un po' semplice, intanto bisognerebbe vedere perché è stato bocciato e sono stati fatti degli studi eccetera, e pare che una volta di più le carte non siano tanto pulite da parte della commissione che doveva esaminare. Ci sarebbe voluto un nuovo Zola che rimettesse in causa il...
Ascolta Luciano, perché io volevo, scusa se ti ho interrotto, che è grave maleducazione, ma su questa questione, siccome mi sembra troppo importante, io volevo sentire anche un po' questi curatori,
sì.
Come hanno su questa cosa che hai detto tu a un certo punto, poi introducendo tutto anche il discorso su Bergson, ma un attimo prima mi volevo soffermare perché non volevo che si perdesse e che la dimenticassimo. C'è questa questione, lui dice perché questa rimessa in causa, questo tornare a parlare, questa messa in causa di Peggy, e tu hai detto la verità è che è Peggy che mette in causa noi. Ecco, io adesso vorrei proprio partire da qui, perché questo mi sembra un punto chiave proprio sull'origine di questo libro, e desidererei quindi sentire un attimo i nostri curatori Flora Crescini e Davide Rondoni proprio su questo punto della questione, cioè come hanno lavorato, cosa è stato per loro questo, come sono stati messi in causa da Peggy.
Nella lettura di Peggy, che per noi è cominciata nel 1990 proprio dal Centro Culturale di Milano, e che è stata inizialmente disordinata perché in Italia c'erano tradotti I Tre Misteri e Nostra Giovinezza e poco altro. Via via abbiamo conosciuto tutto il lavoro che l'Università di Lecce col professor Prontera sta facendo, però ci sentivamo messi in causa in questo senso che uno dei dati più evidenti nella lettura delle opere di Peggy, degli articoli di giornale, è che la circostanza per eccellenza, la storia è il centro di tutto, dice Peggy, ma la circostanza per eccellenza è la persona, perché è solo in una persona, è solo in un rapporto personale che l'uomo può conoscere qualche cosa della verità. È solo dentro la persona che la verità diventa viva e interessante. E questo, almeno personalmente, è stato un po' la pista che mi ha fatto scandagliare tutta l'opera. Sin dagli anni giovanili Peggy dice: accordo alla maggior parte degli uomini un credito molto più considerevole di quello che si meritano. E bon, oltre alla mia imbecillità naturale lo faccio apposta. È meglio dare il proprio credito a tutti piuttosto che correre il rischio di non dare credito a una persona che lo meriti. Oppure annota sul suo diario: le verità sono persone essenzialmente compromettenti. Oppure, quando si impegna nell'affare Dreyfus, dice che una sola ingiustizia fatta a una persona basta per rendere ingiusto il patto sociale, il contratto sociale basta a disonorare tutto un popolo. Ed è nell'affare Dreyfus, al di là di tutti i dibattiti molto interessanti che sono stati fatti, che si vede come questa circostanza per eccellenza è la persona. Perché Peggy, oltre a buttarsi in questo affare importantissimo per la Francia, milita anche nel movimento socialista e ben presto nell'impegno politico si accorge che tutto parte da un impeto ideale grande, ma nel divenire questo impeto ideale si corrompe, si perde lungo la strada. È come se il tempo incenerisse l'inizio. È la sua frase famosa: tutto comincia in mistica e finisce in politica. E non solo si accorge di questa corruzione ideale, ma al congresso socialista del 1899 si decide che tutti gli articoli di stampa vengano sottoposti alla censura, e per Peggy è la rottura col socialismo politico. Se ne va e fonda il suo giornale, I Cahiers de la Quinzaine, che diventano nella prima parte del secolo il fatto editoriale più significativo del tempo. Di questi quaderni Peggy sarà per 15 anni, pur tra enormi difficoltà economiche, redattore, animatore e direttore. Un giudizio quindicinale sulla storia e sulla cultura del tempo, un rapporto periodico non con una rivista ma con delle persone, una libertà in azione. Questa è la novità del giornale, perché il programma per tutti è uno solo. L'autore scriverà sotto la propria responsabilità personale, sinceramente, liberamente, con verità. Sarà tenuto soltanto ad usare la propria libertà. E non ci sembra esagerato dire che per Peggy è solo la persona che rende viva la realtà. la persona nel rapporto con le circostanze. Molto interessanti a questo proposito sono i giudizi che in diversi articoli che lui dà sulla scuola. Lui ha avuto dei maestri che hanno avuto un merito di rendergli viva la materia dell'insegnamento, di rendere viva la realtà. Osservando la scuola del suo tempo, dice, sarebbe difficile oggi trovare 15 insegnanti, soprattutto di scuola superiore, che non si propongano qualcosa di diverso che l'ossificare e il mummificare la realtà e seppellire la materia del loro insegnamento sotto montagne di schede. Il secondo tema nel quale questa circostanza per eccellenza che è la persona diventa evidente è un tema sul quale Peggy scrive parecchio. È il tema del genio, un carisma legato al popolo. Forse non è l'unica, ma una ragione importante per cui Peggy da giovane rompe con la metafisica e abbandona il mondo cattolico è perché vede attorno a sé una carità individuale e borghese e aderisce al socialismo per una ragione molto elementare. I socialisti sono insieme, creano opere di solidarietà e quantomeno hanno a cuore la salvezza temporale, che l'uomo viva meglio. E questa comunione, questo senso della solidarietà e questo senso della salvezza temporale non lo vede più nella Chiesa del suo tempo. Allora il genio per Peggy non è il professore con gli occhialini tondi, che so io, la pelle impermeabile senza colore, che sembra venire da un altro mondo e con una profondità falsa, quasi con un segreto vuoto, proferisca sentenze, ma dice Peggy, tutta la forza del genio è nella penetrazione del reale. E un'altra circostanza che lo porta ad approfondire la centralità dell'uomo è un evento che legge dai giornali. Nel 1905 in Russia, davanti al Palazzo d'Inverno, si svolge una marcia di operai. Iniziano i primi movimenti popolari in Russia e questi operai presentano allo zar una petizione affinché le loro condizioni di lavoro e salariali migliorino. Cosa succede? Gli operai vengono trucidati dalla Guardia Imperiale. Peggy viene a conoscenza del fatto simultaneamente, viene a conoscenza anche che gli armeni sono stati per l'ennesima volta massacrati dai turchi ed è colpitissimo e fa un parallelo con una tragedia che lui molto conosce e molto ama, Edipo re di Sofocle. Mette il dito sulla piaga che separa lo zar, il re moderno, dall'antico re. Edipo è supplicato dal popolo e diventa supplice a sua volta, supplice degli dèi, ed è proprio questo che fa la sua grandezza. Il supplice, colui che domanda per tutti, rappresenta, è a partire da questo momento che diventa temibile. Egli rappresenta, è divenuto realmente figlio degli dèi, rappresenta la miseria, l'infelicità, la malattia, la morte. E occorre dire come sia naturale e istintivo nell'uomo cercare un rappresentante, cercare qualcuno che lo rappresenti meglio in ciò che sente mancante in sé. L'uomo cerca proprio per natura l'autorità o l'avvocato, qualcuno che lo difenda. Scrive Peggy, il supplice rappresenta non solo il suo popolo, ma l'umanità intera, si ha quasi voglia di dire ecce homo, ecco l'uomo. Quando scrive queste cose non ha ancora ritrovato la fede cattolica, come dirà nel 1908 a un suo amico. E pertanto, partendo sempre da eventi storici, approfondendo sempre quello che gli sta a cuore, ben si accorge che una grande separazione esiste tra il mondo moderno e il precedente mondo. E dentro il precedente mondo bisogna metterci quello cristiano e quello antico, quello pagano. Il problema del mondo pagano, dice Peggy, non è l'uomo o l'eroe, Ettore, Achille, Edipo, così grande e così commovente. Il problema del mondo antico, dice, sono gli dèi. E infatti scrive in più parti, i greci non avevano gli dèi che si meritavano. Mentre il problema nel mondo moderno, oltre allo svilimento di Dio, è un altro, è che questo mondo moderno svilisce la città, l'uomo, l'amore, svilisce la razza, il bambino, la famiglia e svilisce quello che forse al mondo è più difficile da svilire, svilisce la morte. Ma e fino a qui sono ancora attacchi esteriori. Secondo me il vero colpo di grazia lo dà quando spiega in che cosa consiste la tragedia della modernità e dice che il mondo moderno è essenzialmente la glorificazione dello spirito, cioè dell'idea perfetta, pura, astratta, contro la carità, cioè contro la persona. Per cui a livello teorico si è tolleranti, si ammette tutto, e a livello del vivere invece si è intolleranti, non si sopporta il vicino, per dirla col Sartre, gli altri sono un inferno. Nella sua essenza questo mondo moderno è la messa fuori gioco del mondo cristiano, mondo che se non mollava sul piano dei principi, con un amore quasi intollerante, si mostrava magnanimo di fronte alle persone. Invece questo mondo moderno, a partire da Kant, fa il contrario. Dice di Kant, il kantismo è la filosofia delle mani pure, peccato che non abbia mani, peccato che non abbia un corpo, che sia un'anima fuori dal mondo, a partire dalla quale però molti disastri sono arrivati. E in questo contesto si spiega anche la debolezza della Chiesa nel mondo moderno, perché, scrive Peggy, non è certo il ragionamento che manca, è la carità. Tutti i ragionamenti della scienza o tutti i ragionamenti pseudoscientifici non varrebbero nulla, non avrebbero alcun peso se vi fosse un'oncia di carità. E da ultimo vorrei dire due cose che a me piacciono molto e che a mio modo di vedere mettono proprio a tema questa circostanza per eccellenza, ripeto, che è la persona. Ed è come Peggy parla dell'amicizia. Parla in un modo molto concreto, parlando dei suoi amici. E a proposito di uno di essi, scrive delle cose sorprendenti. È l'ebreo Bernard Lazar, come lui impegnato nell'affare Dreyfus. E dice, scusate se leggo, aveva dell'amicizia un'idea mistica e un sentimento mistico, aveva quel rispetto mistico per la fedeltà che è il cuore dell'amicizia. Così nacque tra noi quell'amicizia, quella fedeltà eterna, quell'amicizia che doveva durare oltre la morte, quell'amicizia perfettamente corrisposta, perfettamente reciproca. Bernard aveva la libertà nel sangue, nel midollo delle ossa, una libertà schietta e nativa, una libertà organica e vivente. Non ho mai visto nessuno credere come lui, avere come lui la certezza, la consapevolezza piena che una coscienza d'uomo è un assoluto, qualcosa di invincibile, di eterno, di libero, che essa si oppone vittoriosa a tutte le grandezze della terra. E da ultimo, un altro dato interessante. Peggy è un cristiano scomunicato, perché si è sposato, ha tre figli, e si è sposato con una compagna di lotta, Marie Badouin, e non si è sposato religiosamente e i suoi figli non sono battezzati. Anche quando ritrova la fede, non vorrà mai obbligare la moglie a fare questo passo, a sposarsi religiosamente, e la moglie fino alla morte si opporrà a questa scelta. Tutti diversi cattolici, Jacques Maritain, alcuni preti autorevoli come Clérissac e Bayet, che erano compagni, premono perché regolarizzi la sua posizione matrimoniale, e non solo premono, ma muovono delle critiche circa l'autenticità della sua fede, accusandolo di incoerenza, di pigrizia spirituale. Si recano anche a casa Peggy in assenza dello scrittore per tentare di convincere la moglie, e provocano un disastro doppio, tanto che Peggy dice: camminano nei giardini della grazia con piedi d'elefante. Ma al di là di questo, la cosa interessante è che lui continua a dire a tutti: non giudicate, non giudicate. Tutto il cristianesimo è fondato perché ci sia un rischio, e un rischio totale. Occorre che l'uomo scelga in tutta libertà. E il 5 settembre 1914 Peggy muore portando all'attacco i suoi uomini. Dopo la sua morte, la moglie si convertirà e farà battezzare i figli. Grazie.
Davide Rondoni chiude gli interventi, ha scritto questa bellissima introduzione.
Bellissima. Ma io mi permetterò, visto anche che molto è già stato detto, di non tornare più di tanto sul pensiero, su quello che Peggy dice, anche perché andatevi a leggere il libro, sennò è inutile anche presentarlo. Ma vorrei provare a dire quello che mi è successo, alcune cose che mi sono successe facendo questo lavoro. La prima cosa è questa, che effettivamente Peggy è una voce che muove, cioè una volta che l'hai incontrata un po' non ti molla più, è un po' un mastino da un certo punto di vista. Cioè, io credo che chiunque di voi abbia mai avuto un minimo di frequentazione con Peggy è diventata una presenza concreta, insomma, come un mobile di casa, c'è sempre. E mi sono chiesto come mai questo, perché questa forza, perché un autore che a differenza di altri è difficile leggere e lasciare lì. Adesso risponderò non in maniera, forse potrei qui ritirare fuori Spitzer eccetera eccetera, ma è implicito. Mi sono detto questo e mi è venuto in mente Michelangelo poeta, perché anche quando si legge Michelangelo poeta, e non è naturalmente solo la mia impressione, ma ricordo alcune pagine molto belle di Luzzi, di Testori su Michelangelo poeta, si ha come l'impressione di una forma che ha la sua forza proprio nel fatto che è sempre lì per rompersi e non si rompe mai. Cioè, è come un qualcosa che sta per rompere, ma poi è sempre una forma. È qualcosa che sta per diventare informe. Michelangelo ce l'abbiamo in mente tutti, almeno così vagamente, qualcosa che è sempre che è lì per diventare informe, quasi per non trattenersi più, e poi invece permane in una cosa che si può frequentare, che si può vedere, che si può amare. Ecco, Peggy, la voce di Peggy, almeno questa è la mia impressione, ha un po' questa caratteristica. Sembra sempre lì per rompere, per diventare altro, o quasi per tacere, se non altro, e invece rimane sempre, e invece riesce sempre a esserci, a esistere, a dirsi. E come una forma potente in quanto è sempre lì per rompersi e non lo fa mai. La prima cosa è questa. La seconda cosa, perché capisco che quello che ho detto è pochissimo chiaro, mi si è chiarito un po' meglio quando, facendo un lavoro successivo, questo è l'antologia di Peggy, che è un lavoro quasi assurdo come quello dell'antologia di Peggy, che è una versione poetica dei Salmi, ho incontrato alcune pagine di un critico e scrittore francese che lavora su queste cose, che si chiama Henri Meschonnic, e che dice a un certo punto una frasetta che sintetizza una cosa che magari ci è venuta in mente tante volte, ma appunto quando si incontra chi la sintetizza dice: ecco, è quello. E lui dice, a un certo punto dice: non sono le parole che hanno senso, ma è il senso che ha parole. E lì, quando ho trovato questa frase, ecco, questo è Peggy. Cioè è il senso che ha parole, o meglio, tutto questo andamento, questa ripetizione, questa ricerca, che non è enfasi, o meglio può essere scambiata per enfasi, ma non è enfasi. Questo andamento della parola che cerca, che continua a cercare se stessa, che continua a cercare qualche cosa in cui perfezionarsi, o meglio qualcosa in cui placarsi se è possibile. Insomma, questa parola che continuamente è ripetitiva. Spitzer aveva notato un'origine semitica di questo, non so se Peggy avesse in mente Hopkins, il Gerald Manley Hopkins di Poetic Diction, dove parla proprio della struttura sempre un po' salmica, semitica della grande poesia, fatta di ripetizioni comunque, o comunque che si regge su ripetizioni anche non evidenti. Ma ecco, dicevo, questa parola che cerca è proprio perché non sono le parole che hanno senso, ma è il senso che ha parole. E infatti in Peggy succede che è l'essere, è il mistero che cerca di dirsi, è la storia che va in scena. Abbiamo ascoltato prima un pezzo in cui è la storia che parla, perché come ogni grande autore, come ogni grande poeta, il compimento del gesto poetico è perché è il mondo che vuole dirsi, è il mistero del mondo, il mistero della storia che vuole dirsi, non è la mia lettura di. Ecco, questo è come, tanto è vero che il grande critico francese Gaëtan Picon non riusciva a trovare un'altra parola per dire di Peggy che è la parola respiro, che paradossalmente, perché questa grande mole verbale, questa massa verbale enorme, magmatica, anche differente per valore formale in certi casi di Peggy, è vero però che forse la cosa che ti viene in mente è questo respiro, questo fiato della storia, questo tentativo di dirsi, che sembra non placarsi mai. Ecco, e ho capito che Mission Nick, pur non parlando di Peggy, parlava d'altro, aveva ragione su Peggy, perché poi ho ricordato che la parola di Peggy, e questo è un grande colpo di genio della persona di cui parlerò, io la parola di Peggy l'ho incontrato la prima volta in una liturgia. E questo è il grande colpo di genio di Don Giussani, che ha introdotto Peggy in una liturgia. Forse l'unico caso in cui viene introdotto un poeta, tanto più scomunicato, in una liturgia di meditazione pasquale. E lì ho capito, perché appunto è il senso che ha parole, e la liturgia è questo. La liturgia è la forma, straordinariamente la forma in cui le parole provengono da quello a cui attingono, da quello che va in scena, per dire una parola laica, ma per intenderci. È il momento in cui il senso ha parole, è la liturgia. E lì mi sono ricordato, infatti io Peggy l'ho incontrato lì, l'ho incontrato in una liturgia. Ed è vero che quello che Peggy ricrea, in qualsiasi ascoltatore attento, è comunque il senso di una liturgia, di qualche cosa in cui il senso si mette in scena, qualcosa in cui il senso si dice direttamente. E questo, dico, è un colpo di genio di Giussani, che non a caso è uno dei più grandi conoscitori e, come si può dire, sponsor di Peggy in Italia, non solo, perché ha colto questo, non da letterato, ma ha colto questo. La terza cosa, e poi finisco, che volevo dire, è che Peggy, proprio perché è il senso che ha parole, come tutti i grandi poeti, e qui potremmo accostare i nomi, alcuni li abbiamo messo in introduzione, già è stato citato Eliot, ho detto Hopkins prima, ma potremmo arrivare anche fino ad alcuni dei nostri poeti più cari, come lo stesso Montale o Caproni, o anche l'Ada Negri, che è accostata a Peggy nella stessa collana. Come tutti i grandi poeti, ha il senso dell'avvenimento, del succedere delle cose. Io credo che i letterati che sono qui penso siano d'accordo, Loi sicuramente, perché è su questo. Non esiste poesia che non stia ferma, come dire, come sentinella sul fatto che il mondo avviene, che il mondo non è il discorso di qualcuno, ma succede, è l'imprevedibile continuo, Bergson o non Bergson, è questo il fatto. Ora, dicevo, Peggy, come tutti i grandi poeti, ha il senso del mondo che avviene, il fatto che succede, però qual è il passo in più? Ed è qui che giustamente von Balthasar dice: non si è mai parlato così cristiano, dice di Peggy, nonostante le riserve mariteniane più o meno ricredute nel tempo. È perché questo succedere delle cose, questo avvenimento delle cose, questo accadere delle cose, Peggy, proprio per questo suo andamento, per questa sua virtù di, come dicevo, di potenza quasi che si deforma ma è sempre lì, questo succedere delle cose Peggy lo penetra. Lo trasfigura, la parola giusta, ma lo inquisisce, lo bracca, fino ad arrivare a un punto a cui invece molti anche dei grandi poeti che ho citato prima non arrivano. Ed è il punto in cui Peggy vede e questa è la cosa straordinaria, Peggy vede che il succedere del mondo, l'accadere del mondo, della materia normale, della materia carnale, temporale della storia, non un'idea del mondo, ma l'accadere del mondo per come è, per come è drammatico, per come è, questo accadere del mondo ha come ultima legge, come ultima norma, come ultimo sigillo, una cosa che si chiama speranza. Lo straordinario rovesciamento di Peggy, che non è di Peggy ma che Peggy riconosce, accaduto nella storia, è che l'accadere del mondo non va nel senso del disperare. Eppure lui dice in una certa pagina, sarebbe più facile disperare. Vedendo il mondo come accade sarebbe più facile disperare. Peggy dice, sarebbe più facile disperare, è sincero, dice, sarebbe più facile disperare, ma non è così. Non è così perché comunque, ed è straordinario, dice Dio, in una delle sue pagine, dice Dio, è una cosa, c'è una cosa che mi stupisce più di tutti, che gli uomini si alzano tutte le mattine e pensano che oggi sarà meglio di ieri. Questa virtù naturale della speranza, che è come dire, questa virtù naturale del fatto che l'uomo sa di essere fatto per qualcosa di positivo. Ecco, Peggy arriva a sciogliere questo nodo dentro il succedere delle cose, a riconoscere che questo è il segreto da cui le cose, per cui le cose possono succedere, per cui le cose non succedono a vanvera, per cui il mondo accade non è una vanvera, non è una corsa nel niente. Tant'è vero che, e concludo, che questa speranza è diversa dal volontariato, Scalfaro permettendo, discorso di Scalfaro il primo gennaio permettendo, questa speranza di cui parla Peggy è molto diversa dal volontariato perché non è più appena una virtù naturale, nella storia non è più appena una virtù naturale, è anche una virtù naturale, ma non è più solo una virtù naturale, perché l'incarnazione, secondo Peggy, e uso per descriverlo parole di Peggy, sono già nel libro, ma uso le parole di un altro filosofo che si chiama Leo Shestov, importante per alcuni poeti come Montale, ma anche per il premio Nobel Miloš. L'incarnazione per Peggy, usando le parole di Shestov, non è stato il momento in cui Dio ha deciso di prendere l'uomo per farlo diventare una parte, una scintilla del divino, per toglierlo dalla storia, per togliergli il dramma della storia. Ma è stato il momento in cui Dio ha deciso di dare l'aiuto definitivo e decisivo alla folle impresa, così dice Shestov, che l'uomo ha di poter dire io con speranza. Ora, questo è il punto a cui Peggy arriva nella sua grande corsa verso la realtà, a capire che la virtù naturale della speranza, a far toccare, che la virtù naturale della speranza si è incontrato con un gesto straordinario, impensabile. Dio si è disturbato, abbiamo letto prima, ma Dio si è disturbato per questo, non per mettere a posto, come dire, l'ingegneria morale o il triste bilancino che ciascuno può fare della propria vita, ma per dare sostegno a questa cosa che è la cosa più straordinaria degli uomini, che si alzano tutte le mattine pensando che oggi sarà meglio di ieri. Grazie.
Sono accomunati in questo applauso Luciano Erba, che con grande umiltà, devo dire, si è preso la briga anche di raccontarci un po' di chi era Peggy, di collocarlo nel suo tempo, di fare quel lavoro d'artigiano che forse ci mancava. Flora, per alcune cose che ci ha detto, per anche alcuni brani di Peggy che io avevo dimenticato e che mi ha fatto riscoprire, credo, a tutti noi. E Davide, perché tra l'altro ha anche il merito di introdurre quello che è il tema, il grande tema della seconda serie di letture che farà Franco Branciarolli adesso. Prima però, siccome vorrei concludere, vorrei che concludessimo con le parole di Peggy e quindi non vorrei aggiungere altro, mi permetto di dare adesso alcuni avvisi del Centro Culturale. Iniziano due cicli a febbraio, uno il 16 febbraio, sarà il lunedì, e l'Officina del Racconto, che sono incontri letterari, ormai siamo al quinto anno che lo facciamo. ingombranti a condurre un po' tutta questi incontri, che dovrebbero essere un pochino più legati tra loro delle volte precedenti. Nel senso che il nesso dovrebbe farsi più, vorrei che si facesse molto più stringente, insomma. Allo stesso modo inizia il 3 febbraio un ciclo di 4 incontri, giornalismo, parole alla prova, in cui Michele Brambilla, che è caporedattore, caposervizio, non so che capo è, del Corriere della Sera, delle pagine culturali del Corriere della Sera, interrogerà Gad Lerner, Giuliano Ferrara, Vittorio Feltri e Paolo Mieli. Qui non c'è stato, non mi hanno scritto a che ora sono questi incontri. A che ora sono? Alle ore 21, a partire dal 3 febbraio, incontro con Gad Lerner. L'iscrizione, come per l'Officina del Racconto, è quella socio sostenitore del Centro Culturale, lire 110.000. Ci sono altri avvisi che mi hanno messo qui, ci sono incontri sul jazz lunedì 26 gennaio, mercoledì 3 febbraio alla sala del Centro Culturale di Milano alle 18.15, quindi prima dell'incontro con Gad Lerner. Invece ci sarà il primo di due incontri condotti da Giovanni Fornasieri al pianoforte sulla musica. Primo sarà su Giovanni Sebastiano Bach, il secondo mercoledì 18 febbraio, sempre alle 18.15, sulla settima sinfonia di Beethoven. Adesso ascoltiamo Franco Branciaroli, i brani che leggerà sono tratti da il primo da Notre Jeunesse, titoletto La giustizia è la verità che abbiamo tanto amate. Il secondo e il terzo sono tratti dal portico del mistero della seconda virtù. La speranza, dice Dio, mi stupisce, e quel che c'è di più bello, che è un'aggiunta che ho voluto fare io. Il quarto e ultimo brano, da nota congiunta su Cartesio e Bergson, La speranza, la controabitudine. Franco Branciaroli, buonasera a tutti e grazie.
La giustizia e la verità che abbiamo tanto amate, alle quali abbiamo dato tutto, la nostra giovinezza, tutto, a cui ci siamo dati interamente per tutto il periodo della nostra giovinezza, non erano giustizie e verità astratte, non erano giustizie e verità morte, non erano giustizie e verità da libri e da biblioteche, giustizie e verità concettuali, intellettuali, giustizie e verità da partito intellettuale, ma erano organiche, erano cristiane, non erano affatto moderne, erano eterne e non solo temporali. Erano giustizie e verità, una giustizia e una verità viventi. E fra tutti i sentimenti